Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è aburia, è parassitismo, è vigliaccheria. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza nella storia opera passivamente ma potentemente. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare e salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno, o pochi, si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Bene, cari miei, cari giovanotti, ma soprattutto care giovinotte. Qui è Odio gli indifferenti che vi parla e siete sulle inconfondibili, irrinunciabili, irrispettose, inarrivabili, inimitabili frequenze web di Radio dalla parte del torto.org. Anche oggi odio gli indifferenti, vedrete, vi maltratterà bonariamente come fa sempre.
Però devo anche dire che la prostituzione deve essere libera, perché in un paese che va a puttane è impossibile che non si possa andare a puttane.
Vi farà sorridere, vi farà ridere.
Quindi se lei non ha un cazzo da fare è un'altra questione, ha capito?
Vi farà pensare.
La stampa ha pubblicato una notizia in prima pagina che Di Maio sarebbe dichiarato disponibile, sarebbe pensando a un'alleanza al limite anche con il Partito Democratico, purché non ci sia Renzi a guidarlo.
Questa, per essere chiaro, è una stronzata della stampa.
Vi stuzzicherà, vi schernirà, così come schernirà se stessa.
Io so dove stanno i soldi, ma non ho la password. Sabrina
ha la password, ma non sa dove stanno i soldi.
Purtroppo.
Ma che cazzo è la password? Vabbè.
Ribalterà le vostre credenze.
Beh, insomma, lei si sentiva un po' superiore a me. Io sono campana, quando mi ha detto che puzzavo, un pochino superiore a me si sentiva.
Ma no,
un pochino razzista
cose,
era, che
non
dice?
Non faccia queste cose.
Eh no,
non
è la verità.
Insomma, vi farà compagnia nel migliore dei modi, mentre voi siete impegnati nel vostro abituale quotidiano. Cari miei, contateci. Con Odio gli indifferenti, il tempo volerà via. Buon ascolto a tutti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Del toro. Questa nuova puntata di Odio gli indifferenti sarà una puntata speciale. Vi starete chiedendo cosa avrà di così speciale. Non ve lo state chiedendo perché sapete che ogni puntata di Odio gli indifferenti nasce sempre come speciale. Beh, avete ragione ovviamente. Ma questa è davvero, davvero speciale. Anomala ed elezionesca. Lo so che elezionesca non si dice, che non esiste come terminologia, ma ormai l'ho detto. Elezionesca perché avrà molti, moltissimi riferimenti alle prossime imminenti elezioni amministrative che il 4 ottobre si svolgeranno qui a Roma. Una puntata che era d'obbligo fare, per un motivo ben preciso. Roma ha bisogno di risorgere dopo 5 abbondanti anni di angoscia sociale. Ne ha bisogno perché dopo oltre un quinquennio di abbandono, di umiliazioni, di pressappochismo, ha bisogno di qualcuno che se ne occupi davvero, che se ne occupi seriamente e soprattutto con estrema competenza. Odio gli indifferenti con questa puntata non vuole dare indicazioni di voto. Se ne guarda bene. Però vuole allertare gli elettori su uno dei rischi principali che Roma con queste elezioni corre. E cioè un pericoloso rigurgito di fascismo. In merito a questo tipo di rischio, Umberto Eco, in un suo discorso alla Columbia University, disse: ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l'urfascismo o il fascismo eterno. L'urfascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili. Sarebbe così confortevole per noi se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle piazze italiane. Ahimè, la vita non è così facile. L'urfascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice su ognuna delle sue nuove forme, ogni giorno, in ogni parte del mondo.
Odio gli indifferenti.
Questa puntata sarà opportunamente divisa in due parti. Sulla prima, il prezioso contributo di Umberto Eco, di cui avete sentito uno stralcio un attimo fa, che ovviamente verrà compresso per questioni di tempo. La seconda parte è possibile denominarla Mussolini ha fatto anche cose buone, mutuando il titolo di un libro di Francesco Filippi, che è uscito nel 2019, quindi un paio di anni fa. Ma comunque, tranquillizzatevi, eh? La scaletta non prevede solo pipponi politici o pseudotali, ma come sempre si avvarrà di cronaca, cinema, aforismi, letteratura, piccoli spunti per sorridere e soprattutto tanta musica. Del torto.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ma va fanzum, ma va, ma va fanzum, zoom, pom 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 pom, ma va fanzum, pom 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 pom, ma va fanzum, pom 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 pom.
Oh bucaiola, tu mi tradisci, tutti ci vengono e invece tu pisci.
Ma vaffanzum, pom 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 pom, ma vaffanzum, pom 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 pom.
Chi chiava tromba, di tromba chiava.
Ed ora scusatemi, ma è il momento di fare un doveroso appello. La radio ha sempre svolto un servizio ed è molto spesso compagnia principale durante il quotidiano. Radio dalla parte del torto, nel suo palinsesto, ha spessissimo dato voce a tante realtà che altrimenti voce non ne avrebbero avuta. Ha aperto i suoi microfoni a chiunque abbia avuto necessità di far sentire la propria voce e tutto questo negli anni lo ha fatto senza avere nessun tipo di sussidio economico, ma è andata avanti con le sole proprie forze. Radio dalla parte del torto ha tutta l'intenzione di continuare a trasmettere, di continuare a dare voce a chiunque non abbia altre strade per farsi sentire, ma per farlo ha bisogno di voi, di un vostro sforzo economico, anche piccolo. Naturalmente noi avremmo voluto continuare a fornire il servizio che abbiamo sempre reso, senza doverci rivolgere ai nostri ascoltatori, ma siamo arrivati ad uno spiacevole bivio. Per continuare a sostenere le spese inerenti alla radio, abbiamo bisogno di voi. Dopo aver ascoltato queste parole, non passate oltre. Approfondite, entrate nel merito e andate a vedere quanto prezioso materiale Radio dalla parte del torto negli anni è riuscito a trasmettere e a proporre. Quante ingiustizie sommerse ha reso pubbliche. Quante denunce ha fatto sue e quante battaglie civili ha combattuto in nome delle fasce sociali più deboli. E probabilmente vi sarà più chiaro che non evitare che si spenga una voce dalla parte del cittadino sarebbe una sconfitta per tutti. Radio dalla parte del torto confida sul vostro aiuto. E per saperne di più, andate su www.dallapartedeltorto.org. Lì troverete anche le istruzioni per contribuire alla sopravvivenza della radio.
Odio gli indifferenti.
With cream and a basket of bread, appearing in linen and silver at the foot of my bed. Cathedral bells ring in the morning and counterpoint peal. Remind me I'm no longer dreaming, this is for real. Angelico likes me because and loves me although. Angelico paint me a beautiful fresco. Angelico, tasty delights served up.
Siete su radio dalla parte del torto.
Angelico always brings more, but how could he know? The bottomless well of my heart and how deep it can go. Now I'm soft like the pillows I lie on and feathers and silk. Like a cat fed on Devonshire cream yet still cries for milk.
Veniamo alla prima parte di questa puntata di Odio gli indifferenti. Questa prima parte quindi si occuperà del fascismo eterno, l'urfascismo, come lo definì Umberto Eco. Quello che io vi leggerò è tratto da un ebook di circa 25 pagine, quindi molto piccolo, al modico prezzo di 2,99 euro. E ripeto, per come ho detto all'inizio, è un discorso che Umberto Eco tenne il 25 aprile del 1995 alla Columbia University. L'ebook è concepito con una serie di paragrafi. Io cercherò di leggerveli un po' tutti e cercherò di essere più chiaro possibile, pur dovendo comprimerli per motivi di tempo. Il culto della tradizione. Chi vi fa venire in mente? La prima caratteristica di un urfascismo è il culto della tradizione. Il tradizionalismo è più vecchio del fascismo. Non fu solo tipico del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo la rivoluzione francese, ma nacque nella tarda età ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico. Nel bacino del Mediterraneo, i popoli di religione diverse, tutte accettate con indulgenza dal Pantheon romano, cominciarono a sognare una rivelazione che era rimasta a lungo nascosta sotto il velo di lingue ormai dimenticate. Era affidata ai geroglifici egiziani, alle rune dei Celti, ai testi sacri ancora sconosciuti delle religioni asiatiche. Questa nuova cultura doveva essere sincretistica. Sincretismo non è solo, come indicano i dizionari, la combinazione di forme diverse di credere o pratiche. Una simile combinazione deve tollerare le contraddizioni. Tutti i messaggi originali contengono un germe di saggezza e quando sembrano dire cose diverse o incompatibili è solo perché tutti alludono allegoricamente a qualche verità primitiva. Come conseguenza non ci può essere avanzamento del sapere. La verità è già stata annunciata una volta per tutte e noi possiamo solo continuare a interpretare il suo oscuro messaggio. È sufficiente guardare il sillabo di ogni movimento fascista per trovare i principali pensatori tradizionalisti. L'agnosi nazista si nutriva di elementi tradizionalisti, sincretistici, occulti. La più importante fonte teoretica della nuova destra italiana, Julius Evola, mescolava il Graal con i protocolli dei Savi di Sion, l'alchimia con il Sacro Romano Impero. Se curiosate tra gli scaffali che nelle librerie americane portano l'indicazione New Age, troverete persino Sant'Agostino, il quale, per quanto ne sappia, non era fascista. Ma il fatto stesso di mettere insieme Sant'Agostino e Stone Age, questo è un sintomo di urfascismo.
Se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore. Se correggete, correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in voi la radice dell'amore, perché solo da questa radice può scaturire il bene. Amate e fate ciò che volete.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il rifiuto del modernismo. Il tradizionalismo implica il rifiuto del modernismo. Sia i fascisti che i nazisti adoravano la tecnologia, mentre i pensatori tradizionalisti di solito rifiutano la tecnologia come negazione dei valori spirituali tradizionali. Tuttavia, sebbene il nazismo fosse fiero dei suoi successi industriali, la sua lode della modernità era solo l'aspetto superficiale di una tecnologia basata sul sangue e la terra. Blut und Boden. Il rifiuto del mondo moderno era camuffato come condanna del mondo di vita capitalistico, ma riguardava principalmente il rigetto dello spirito del 1789. L'illuminismo, l'età della ragione, vengono visti come l'inizio della depravazione moderna. In questo senso, l'urfascismo può venir definito come irrazionalismo.
La nuova fede nella ragione non si preoccupa solo di rischiarare le menti dalle false credenze, ma anche di contrastare i modelli irrazionali della vita politica e sociale. Sul finire del Settecento, un grande tedesco, Immanuel Kant, alla domanda che cos'è l'illuminismo, risponde: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che è da imputare a lui stesso. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro.
Siete su Radio Dalla Parte del Torto. L'irrazionalismo dipende anche dal culto dell'azione per l'azione. L'azione è bella di per sé e dunque deve essere attuata prima di e senza una qualunque riflessione. Pensare è una forma di evirazione, perciò la cultura è sospetta nella misura in cui viene identificata con atteggiamenti critici. All'uso frequente di espressioni quali porci intellettuali, teste d'uovo, snob radicali, le università sono un covo di comunisti. Il sospetto verso il mondo intellettuale è sempre stato un sintomo di ur-fascismo. Gli intellettuali fascisti, ufficiali, erano praticamente impegnati nell'accusare la cultura moderna e l'intelligenza liberale di aver abbandonato i valori tradizionali.
Io pure so leggere, Non per... cioè legge. Sono quasi, ma raggio, diciamo, non è che sono proprio bravo. Pure perché, diciamo, io non leggo mai. Non leggo libri, cose, perché... che comincio a leggere, mo che sono grande. Che i libri sono milioni, e non li raggiungo mai, avete capito? Perché io sono uno a leggere. Loro sono milioni a scrivere.
Radio Dalla Parte del Torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Quattro. Il disaccordo è tradimento. Nessuna forma di sincretismo può accettare la critica. Lo spirito critico opera distinzioni e distinguere è un segno di modernità. Nella cultura moderna la comunità scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l'urfascismo il disaccordo è tradimento. 5. Sfruttamento esacerbando la naturale paura della differenza. Il disaccordo è inoltre un segno di diversità. L'urfascismo cresce e cerca il consenso sfruttando ed esacerbando la naturale paura della differenza. Il primo appello di un movimento fascista, o prematuramente fascista, è contro gli intrusi. L'urfascismo è dunque razzista per definizione.
Stiamo perdendo il diritto di costruirci un destino. Stiamo perdendo la libertà per permettere a degli stranieri di venire qui e spellare il nostro paese. E non è una cosa che sta succedendo a miglia da noi, non è che sta capitando in posti dei quali non possiamo occuparci, sta capitando proprio qui, nel nostro quartiere, nel palazzo che è di fronte a noi. Vedo questa merda andare avanti e non vedo nessuno fare qualcosa per fermarla, e questo mi fa incazzare di brutto. Perciò guardatevi intorno, non è il nostro quartiere, è un campo di battaglia. Stanotte siamo su un campo di battaglia. Prendete una decisione. Ce ne staremo da parte, zitti. Fermi a guardare la nostra patria che viene stuprata?
No, cazzo!
Vogliamo unire le nostre forze e fare qualcosa?
Sì, dai,
facciamogli vedere chi siamo.
Odio gli indifferenti.
Siete su Radio Dalla Parte del Torto. Siete su radio dalla parte del torto. Il fascismo scaturisce dalla frustrazione individuale o sociale, il che spiega perché una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici è stato l'appello alle classi medie frustrate, al disagio per qualche crisi economica o umiliazione politica, spaventate dalla pressione dei gruppi sociali subalterni. Nel nostro tempo, in cui i vecchi proletari stanno diventando piccola borghesia, il fascismo troverà in questa nuova maggioranza il suo uditorio.
A noi poveri la verità non ce la dicono mai.
Questa è la verità. La nazione rappresenta una tappa del progresso umano la quale non è ancora superata.
Chi è che scrive la lingua?
Mussolini.
La Chiesa. Perfino la Chiesa. Quando ce n'è stato bisogno, ha tirato fuori il bastone. Ma poi chi sono questi bolscevichi in fondo? Semiasiatici. Ecco cosa sono. Come saraceni. Mongoli sovversivi. Che tra un poco, se continui in questa maniera, ci fanno fuori a noi tutti e ci prendono su ogni cosa.
Siete su radio dalla parte del torto.
Odio gli indifferenti.
Punto 7. Nazionalismo e quindi ossessione del complotto che si appella anche alla xenofobia. A coloro che sono privi di una qualunque identità sociale, l'urfascismo dice che il loro unico privilegio è il più comune di tutti, quello di essere nati nello stesso paese. È questa l'origine del nazionalismo. Inoltre, gli unici che possono fornire una identità alla nazione sono i nemici. Così alla radice della psicologia urfascista vi è l'ossessione del complotto, possibilmente internazionale.
La paranoia del complotto è tutto quello che avviene e agito da un centro misterioso che alle nostre spalle, a nostra insaputa, muove la storia. Questa è la paranoia del complotto. Criticare la paranoia del complotto non vuol dire che non esistono.
Siete su radio dalla parte del torto.
Mito dei paranoici del complotto di solito prende, assume l'immagine, non so, i templari, questa gente che vive attraverso i secoli e continua tutti la ratatouille occultistica, quella che nutre metà delle trasmissioni televisive, tutto, e non siamo soli nell'universo, il mistero di Stonehenge, Atlantide, e tutto sto materiale che io definisco di fascismo intellettuale, poi non a caso va a nutrire quasi sempre i personaggi dell'estrema destra, e con cui anche l'idea del complotto ebraico è l'idea di un Moloch misterioso che attraverso i secoli determina la storia dell'uomo.
I seguaci devono sentirsi assediati. Il modo più facile per far emergere un complotto è quello di fare appello alla xenofobia. Ma il complotto deve venire anche dall'interno. Gli ebrei sono di solito l'obiettivo migliore in quanto presentano il vantaggio di essere al tempo stesso dentro e fuori.
Grazie per essere qui nonostante il freddo e l'oscurità. E in spregio alle provocazioni e all'arroganza dei nostri nemici. I nostri nemici sono avvezzi ai mattoni, alle pietre, alle bottiglie. Noi rispondiamo loro con il ragionamento, coi principi, con i fatti. A costoro illustrerò i nostri principi guida. Tutti i cittadini devono servire lo Stato, non le banche, non i capi di partito e soprattutto non gli ebrei. Le diseguaglianze sociali verranno abolite. La più grande e più forte farà del nazionalsocialismo e del fascismo il suo solo credo.
In America, l'ultimo esempio dell'ossessione del complotto è rappresentato dal libro The New World Order di Pat Robertson. Punto 8. I seguaci si sentono minacciati dalla ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici e quindi vogliono sconfiggerli. Perciò i nemici sono al tempo stesso troppo forti e troppo deboli. Quando ero bambino mi insegnavano che gli inglesi erano il popolo dei cinque pasti. Mangiavano più spesso degli italiani. Poveri, ma sobri. Gli ebrei sono ricchi e si aiutano l'un l'altro grazie ad una rete segreta di mutua assistenza. I seguaci debbono tuttavia essere convinti di poter sconfiggere i nemici. Così, grazie ad un continuo spostamento di registro retorico, i nemici sono al tempo stesso troppo forti e troppo deboli. I fascismi sono condannati a perdere le loro guerre perché sono costituzionalmente incapaci di valutare con obiettività la forza del nemico.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
I'm gonna cut your ears off you.
Siete su radio dalla parte del torto.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Punto 9. La vita è una guerra permanente. Per l'urfascismo non c'è lotta per la vita, ma piuttosto vita per la lotta. Il pacifismo allora è collusione col nemico. Il pacifismo è cattivo perché la vita è una guerra permanente. Questo tuttavia porta con sé un complesso di Armageddon. Dal momento che i nemici debbono e possono essere sconfitti, ci dovrà essere una battaglia finale, a seguito della quale il movimento avrà il controllo del mondo. Una simile soluzione finale implica una successiva era di pace, un'età dell'oro, che contraddice il principio della guerra permanente. Nessun leader fascista è mai riuscito a risolvere questa contraddizione.
Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai.
Il popolo è mio, l'ho qui in un pugno.
La parola d'ordine è una sola, categorica,
sei, sette,
e impegnativa per tutti,
sei, quattro.
Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo!
Lo vedi? È il popolo quando lo fai giocare a bocca su. Guarda!
5, 6, 7, 6, 6, 6!
Stupido!
Popolo italiano! Corri alle armi! E dimostra la tua tenacia! Il tuo coraggio! Il tuo valore!
Per quello che gli do fanno miracoli.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Punto 10. Predicare l'elitismo popolare dietro cui si nasconde il disprezzo per i deboli, che il leader crede che in quanto tali necessitino di un dominatore. L'elitismo è un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in quanto fondamentalmente aristocratico. Nel corso della storia tutti gli elitismi aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli.
Avete bisogno di un capo che si prenda la responsabilità delle scelte che fa. Ho letto che i nostri eserciti sono andati a bombardare il Kosovo e l'Iraq. Sapete perché ci sono andati?
È un'operazione di peacekeeping.
Oh, continuate a usare parole straniere. Cos'è? Vi sentite proprio così inferiori?
Per salvaguardare la pace.
Vi hanno detto che fanno la guerra per salvaguardare la pace. Vecchio trucco che ho usato anch'io ed è successo il finimondo.
L'urfascismo non può fare a meno di predicare un elitismo popolare. Ogni cittadino appartiene al popolo migliore del mondo. I membri del partito sono i cittadini migliori. Ogni cittadino può o dovrebbe diventare un membro del partito. Ma non possono esserci patrizi senza plebei. Il leader, che sa bene come il suo potere non sia stato ottenuto per delega, ma conquistato con la forza, sa anche che la sua forza si basa sulla debolezza delle masse, così deboli da aver bisogno e da meritare un dominatore. Dal momento che il gruppo è organizzato gerarchicamente, secondo un modello militare, ogni leader subordinato disprezza i suoi sottoposti. Tutto ciò rinforza il senso di un elitismo di massa.
L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento.
Lo quale servizio? Siamo tutti allo pari.
Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce.
Siete su radio dalla parte del torto. Punto 11. Il culto dell'eroismo. In questa prospettiva ciascuno è educato per diventare un eroe. In ogni mitologia l'eroe è un essere eccezionale, ma nell'ideologia ur-fascista l'eroismo è la norma.
L'elemento unificante dei libri di testo delle differenti classi è l'esaltazione della violenza e della guerra.
Dormi figlio, non è nulla, c'è la mamma che ti culla. Se dal bosco esce la fiera, dille son camicia nera. Dormi e cresci, figlio mio, cresci e tornami un ometto, che già pronto è il tuo moschetto.
Questo culto dell'eroismo è strettamente legato al culto della morte. Non a caso il motto dei falangisti era «Viva la muerte!». Alla gente normale si dice che la morte è spiacevole, ma bisogna affrontarla con dignità. Ai credenti si dice che è un modo doloroso per raggiungere una felicità soprannaturale. L'eroe, ur-fascista, invece aspira alla morte annunciata come la migliore ricompensa per una vita eroica. L'eroe ur-fascista è impaziente di morire. Nella sua impazienza, va detto in nota, gli riesce di frequente di far morire gli altri.
Tu sei Benito Mussolini, fuori di qua, criminale!
Calma, nonna, adesso. Nonna, noi facciamo un programma di satira, è un comico, non è il
sì,
Mussolini.
1024 persone rastrellate come cani nel ghetto di Roma. All'alba, perché avevano paura che scappassimo. Non si sono fermati davanti a nulla. Donne e bambini portati ad Auschwitz, uccisi nelle camere a gas grazie alle leggi razziali di questo farabutto.
Siete su radio dalla parte del torto. Punto 12. Il machismo, quindi il disdegno delle donne, la condanna di abitudini sessuali non conformi come castità ed omosessualità. Dal momento che sia la guerra permanente sia l'eroismo sono giochi difficili da giocare, l'urfascista trasferisce la sua volontà di potenza su questioni sessuali. È questa l'origine del machismo, che implica disdegno per le donne e una condanna intollerante per abitudini sessuali non conformiste, dalla castità alla omosessualità.
In Italia il fascismo ebbe un atteggiamento ostile verso l'omosessualità, in quanto lo scopo del regime era quello di esaltare la virilità e la purezza dell'uomo. Tuttavia, nel reprimere l'omosessualità, che rientrava nella più ampia politica razziale del regime, Mussolini decise di percorrere una strada diversa da quella della Germania nazista. Successivamente, in epoca fascista, con l'entrata in vigore del codice penale Rocco, venne elaborata una proposta di legge che sarebbe diventato l'articolo 528 del codice penale, che prevedeva la criminalizzazione dei rapporti omosessuali. Il testo dell'articolo 528 prevedeva infatti che chiunque compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito se dal fatto non derivi pubblico scandalo con la reclusione dai 6 mesi a 3 anni. La pena era poi più severa se il fatto era compiuto nei confronti di un minorenne o se il fatto fosse stato commesso abitualmente o a scopo di lucro.
Gagliarda la campagna, ecco, io a vivere qua per tutta la vita ci metterei subito la firma.
Signorino Roberto!
Occhio fino, come stai?
Signorino, che piacere di rivederla, come sta?
Bene, bene.
Sono proprio contento.
Questo è Occhio fino.
Onoratissimo. Piacere. Chissà che sorpresa per gli zii, adesso vado subito ad avvertirli. Chissà come saranno contenti, con permesso. Signora Enrica! Signor Michele!
Occhio fino, sapessi quante volte mi ha tenuto in braccio.
Lo credo. Non avevo mai visto una chicca di campagna.
Ma che dici?
Non mi direi che non lo sapevi, è così evidente. E poi scusa, secondo te perché lo chiamano Occhio fino?
Ma così, un soprannome.
Ma che soprannome? Occhio fino, Finocchio. È chiaro.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Siete su radio dalla parte del torto. Populismo qualitativo. Il popolo è solo concepito come una qualità, una entità monolitica che esprime la volontà comune di cui il leader deve farsi interprete.
Eccomi a voi tutto d'un pezzo, io vi darò tutto, basta che non domandate nulla.
In una democrazia i cittadini godono di diritti individuali, ma l'insieme dei cittadini è dotato di un impatto politico solo dal punto di vista quantitativo. Si seguono le decisioni della maggioranza.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, auguri.
Per l'urfascismo gli individui, in quanto individui, non hanno diritti. E il popolo è concepito come una qualità, un'entità monolitica che esprime la volontà comune. Dal momento che nessuna quantità di esseri umani può possedere una volontà comune, il leader pretende di essere il loro interprete.
È l'aratro che traccia il solco
Ma è la spada che deve difenderlo.
Il vomer e la lama sono entrambe di acciaio temprato come la fede nei nostri cuori.
Questo l'ho detto io.
Latina, 1934. Mio padre aveva il disco.
Carissimo, fattore, voi mi seguireste? Combattereste in prima fila per me?
Volentieri, però settimana prossima si sposa mia figlia, non è un buon momento.
Papà! Papà!
È mio genero.
Avendo perduto il loro potere di delega, i cittadini non agiscono. Sono solo chiamati pars pro toto a giocare il ruolo del popolo. Il popolo è così solo una finzione teatrale.
Ignobile plebaglia! Così ricompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi! Dimostratevi uomini! E domani Roma rinascerà più bella e più superba che prima. Bravo, grazie.
Per avere un buon esempio di populismo qualitativo non abbiamo più bisogno di Piazza Venezia o dello stadio di Norimberga. Nel nostro futuro si profila un populismo qualitativo TV o internet in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di cittadini può venir presentata e accettata come la voce del popolo.
Ricordo a tutti che questo strumento Rousseau, che è la nostra piattaforma digitale dove 100.000 persone decidono se si iscrivono al movimento, è quello che ha deciso anche la nascita dei governi, ha deciso un sacco di decisioni politiche importanti.
A ragione del suo populismo qualitativo, l'ulfascismo deve opporsi ai putridi governi parlamentari. Una delle prime frasi pronunciate da Mussolini nel Parlamento italiano fu: avrei potuto trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco per i miei manipoli.
Ora è accaduto per la seconda volta, nel breve volgere di un decennio, che il popolo italiano, nella sua parte migliore, ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad ogni ordine. Io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare in quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto.
Di fatto trovò immediatamente un alloggio migliore per i suoi manipoli, ma poco dopo liquidò il Parlamento. Ogni qualvolta un politico getta dubbi sulla legittimità del Parlamento, perché non rappresenta più la voce del popolo, possiamo sentire odore di urfascismo.
Per noi meno cose vota questo Parlamento, meglio è. È un Parlamento moralmente incostituzionale.
Che da oggi qui la situazione è cambiata, siamo tutti illegittimi ed incostituzionali.
Noi teniamo molto conto della volontà popolare. Questo Parlamento non è rappresentativo della volontà popolare.
E anche se giuridicamente la sentenza della Consulta sul Porcellum lascia in vita le Camere, dal punto di vista politico, i parlamentari eletti col vecchio sistema restano delegittimati.
Ha scritto però nero su bianco che, essendo il premio di maggioranza incostituzionale, è politicamente illegittimo questo Parlamento.
Siete su Radio Dalla Parte del Torto.
Molti italiani rimbiancano il fascismo. Si sono dimenticati, in virtù della loro scarsa memoria, cioè come il bavaglio alla stampa, la censura sui libri da leggere, l'impossibilità di esprimere un pensiero personale, l'identificazione totale col capo, l'assassinio Matteotti, la morte non in carcere, ma è stata come se lo fosse di Gramsci. le persone mandate a Ventotene, le persone arrestate per antifascismo. Tutte queste cose sono state dimenticate. Dimenticate. L'italiano, io sono italiano, quindi lo dico per i miei fratelli, l'italiano ha memoria solo per due cose, Sanremo e la formazione di calcio che so della Juventus nel 1930. Per il resto ha una labilità di memoria che fa spavento.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
È da settimane che Mussolini ci insulta. Dopo il discorso di Matteotti, Mussolini sembrava una belva. È vero o non è vero, Fissi? Una belva. È stato lui che mi ha chiesto i domini. Ma quando la fate tacere, certa gente? Siete un branco di rammolliti, ve la fate addosso.
Chiudiamo la camera.
Chiudiamo la camera.
Siamo in giugno, ormai è estate. Vadano in vacanza, tutti. Così la loro astensione è già bella che è finita. È durata un giorno. La camera si riunisce domani. Io parlerò. Farò intendere che il governo punta i piedi e non sarà facile scalzarlo. So che il linguaggio duro si addice a quella gente. Dopo il mio discorso, lei faccia votare la chiusura della Camera a tempo indeterminato. La riapriremo quando ci farà comodo. Per il Senato non c'è problema. Quei vecchi santoni tremebondi non mi toglieranno la fiducia. E fra tre giorni, quando il re tornerà, troverà una situazione più che normale.
Il fascismo è in pericolo. Bisogna salvare il fascismo.
Ma anch'io voglio salvare il fascismo.
C'è un unico modo.
E intanto levo la mia valigia dalle mani di quel poliziotto. E dentro c'è un paio di calzoni sudici di sangue.
I calzoni di chi?
E di chi? Di Matteotti, no?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Siete su radio dalla parte del torto.
In questi 25 anni di cinema, qual è il ricordo più vivo che lei ha?
Il ricordo più divertente, il ricordo tragicomico. Era durante il periodo della guerra. Io lavoravo al Valle e i De Filippo stavano al liceo, lavoravano al liceo. Allora dalla questura un amico mi telefonò dicendomi che i tedeschi volevano arrestare me e i De Filippo. E allora io telefonai a un mio amico per andarmi a nascondere. E prima di andare a nascondermi passai dal liceo per avvisare appunto di Filippo a scappare. Eduardo non c'era, c'era Peppino. Allora gli disse: Peppino, chi succede così, 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 bisogna scappare. Dice: ah sì, scappiamo, dove scappiamo, dove scappiamo? Dove prendi la leggera, scherzi. Ti dico, i tedeschi ci cercano, ci vogliono, chi lo sa che ci vogliono qua? Dice: ah, vengono qua e dove ci portano? In campagna. Dico: no, ci fucilano, hai capito? E me ne andai. Cioè, andai a nascondermi da quest'amico che mi ospitò gentilmente. Quindi doveva stare tutto nascosto lì, nessuno doveva sapere niente. Questo dopo una mezz'ora che stavo lì e mi dice: senti, c'è una cugina mia che vuol conoscere, l'ho vista a teatro, è una meditatrice. Don Luigi, si chiamava Don Luigi. Dico: Don Luigi, chi? Nessuno deve sapere chi sto qua. Dice: no, ma lui è una cugina, per carità, una parente. Vabbè, faccio io, viene qui, piacere, piacere, come gli avrei. Dopo un'oretta ritorna questo e dice: c'è un mio compare. Dopo questo per due giorni di seguito, alla fine disse: da lui ci lo sa tutta Roma, se i tedeschi gli dicono dove state, no, gli dicono sta là.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Punto 14. La neolingua. L'urfascismo parla la neolingua. La neolingua venne inventata da Orwell nel 1984 come la lingua ufficiale dell'Inghso, il socialismo inglese, ma elementi di urfascismo sono comuni a forme diverse di dittatura. Tutti i testi scolastici, nazisti o fascisti, si basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare al fine di limitare gli strumenti per il ragionamento complesso e critico. Ma dobbiamo essere pronti ad identificare altre forme di neolingua, anche quando prendono la forma innocente di un popolare talk show. Lo so, se siete arrivati fin qui, starete pensando che è stata una puntata impegnativa, piena di contenuti, che non inducono assolutamente al rilassamento, quello promesso all'inizio della puntata. Ma che vi devo dire? Questa puntata nasce dalla preoccupazione delle imminenti elezioni del sindaco della capitale. E quindi bisogna tenere a mente cosa è stato il fascismo. E per farlo sono state usate le parole del compianto Umberto Eco, che mettono in guardia su come il virus del fascismo si insinua in una società democratica. Lo fa in silenzio, giorno dopo giorno, travestendosi sempre da altro e mai da fascismo. È lì, in agguato, nell'ombra. Attende solo il momento in cui, per distrazione o accidentalmente, gli si presta il fianco. Da quel momento in poi, ogni occasione per esso sarà buona per erodere inesorabilmente, giorno dopo giorno, con ogni mezzo possibile, il nostro sistema sociale, la nostra Costituzione. Quindi, dirvi nessun indirizzo di voto da parte mia, come dire, sembra un po' una burla, ma per quello che mi riguarda, Lega e Fratelli d'Italia possono e devono restare al palo sempre. Figuriamoci in questo momento storico in cui le elezioni a sindaco di Roma sono imminenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
E comunque, a proposito di sintassi elementare e lessico povero, di cui al punto 14 di qualche minuto fa, questo, come sentirete dalla voce fuori campo, è un esempio del libro unico di Stato, sillabario e piccole letture. A mio parere, tutto ciò è raggelante. E tenere a memoria che il fascismo è stato anche questo è per noi tutti un dovere.
Lo strumento di questo programma educativo è il libro unico di Stato.
Da sillabario e piccole letture.
A O A E A I E A E I E I A Eia.
Da il libro della prima classe.
Una mano, tante mani, io, noi, a noi. Sole, casetta, Roma, luce, rosa.
Buono. L'addizione.
3
più 3, 9 Balilla.
Questo è il modello di dettato in classe che la scuola fascista assegna agli studenti delle elementari.
Dettato. Ma, mamma mia, ti amo tanto. Tu sei tutto per me. Se una bambina non ha la mamma, non ha nemmeno il sole. Mussolini è molto operoso.
Lodevole.
Piccola parentesi. Come avrete sentito, la speaker, leggendo il tema della piccola bambina, ha accentuato le due A. Perché la piccola bambina ha dimenticato la H davanti alla A, visto che era verbo. Però non ha dimenticato di citare il Duce. E citarlo gli ha consentito di avere dalla sua maestra un buon voto, cioè lodevole.
Dettato. I bambini d'Italia sono tutti di Mussolini attenti al dovere di scolaro, di balilla e di soldato. I buoi sono animali mansueti.
Lodevole. Certo che se proprio potessi scegliere, mi piacerebbe fare il Duce. Non il Duce d'Italia, ma il Duce della mia classe. Allora comanderei a tutti i miei compagni e vorrei fare leggi sempre giuste. La signora maestra non conterebbe più nulla e nemmeno la signorina direttrice.
Da classe quarta, religione, grammatica, storia. Esempio di predicato nominale. Il Duce è laboriosissimo. Il Duce è un vincitore. Il Duce è un grande condottiero. Il Duce è il fondatore dell'impero. Esempio di predicato verbale. Il Duce lavora. Il Duce ha vinto. Il Duce guida l'Italia. Il Duce ha fondato l'impero.
Siete su radio dalla parte del torto.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Degli indifferenti.
siete su radio dalla parte del torto. Dopo questa girandola di parole, musica, citazioni, brani da film e riflessioni di varia natura, mi corre l'obbligo di ringraziare però tutti coloro che hanno contribuito al confezionamento di questa trasmissione. In ordine sparso, ringrazio la professoressa Esther Del Papa, ne avete sentito la voce, per il testo Il bello di essere donna durante il fascismo. Esteban Garcia per il documentario La propaganda fascista della grande storia su Rai 3. Libro e moschetto, un documentario di Maglio Cangogni e Giuliano Manacorda con la collaborazione di Paolo Brumato. E, naturalmente, un ringraziamento particolare va al compianto professor Umberto Eco. Una piccola parentesi doverosa che va fatta, che io purtroppo ogni tanto dimentico di fare. Odio gli indifferenti deve ringraziare tutti gli youtuber e coloro che producono materiale mediatico e lo pubblicano in rete. Senza questi contributi, Odio gli indifferenti avrebbe vita molto, ma molto più complicata. Bene, cari ascoltatori, se siete arrivati ad ascoltare questa puntata fino a qui, vi siete guadagnati la medaglia assolutamente inutile, ovviamente, o forse no, chi può dirlo, di stacanovisti di radio dalla parte del torto, con la menzione d'onore per Odio gli indifferenti. L'argomento qui trattato è delicato, lo so perfettamente. È stato uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo e ci ha pensato Odio gli indifferenti. Naturalmente speriamo di essere riusciti a fornire un piccolissimo aiuto alla memoria di chi ha ascoltato la puntata. E speriamo anche che le imminenti elezioni a sindaco della capitale d'Italia vengano vinte da un qualcuno che tratti Roma come merita, che abbia a cuore questa città, visto che siamo reduci da un riprovevole pantano amministrativo durato più di un quinquennio, che ha lasciato scivolare la capitale d'Italia in un abbruttimento che non ha precedenti. Pur capendo che molti non la penseranno come me, io in cuor mio mi auguro che in queste elezioni sia Lega che Fratelli d'Italia e affini non abbiano il consenso che sperano di avere. Mi auguro che i loro teatrini di pessimo gusto, la loro finta opposizione, resti al palo. Mi auguro anche che i leader politici di questi schieramenti, ormai sulla scena politica da oltre 20 anni, continuino con la loro abituale vuotezza di contenuti, con i loro abituali, clamorosi, grotteschi dietrofront. E, al tempo stesso, mi auguro che il loro popolo si accorga quanto prima di quanta finzione alberga nelle loro parole, nelle loro utilitaristiche affermazioni. Detto questo e concludo, sia chiara una cosa, tutto quello che ho appena detto non vuol dire che il partito da votare è il PD. Io sono e resto un elettore dell'ex sindaco di Roma, professor Ignazio Marini, una delle persone migliori che io conosca, quindi il mio voto e quello della mia famiglia non andrà mai più al Partito Democratico, ai consiglieri che a suo tempo lo tradirono e nemmeno al Movimento 5 Stelle con la signora Raggi in testa, per tutta la disonestà intellettiva manifestata proprio verso il professor Ignazio Marini e per gli sgambetti e le scorrettezze che gli hanno vigliaccamente dedicato durante i suoi 28 mesi di sindacatura. Ok, il pippone è finito, vi lascio ascoltare gli ultimi minuti di questa puntata. Noi ci risentiremo al prossimo appuntamento.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Andrea
legge Giorgia Meloni.
Voglio denunciare una cosa pericolosissima che sta per accadere. Questa cosa si chiama Global Compact, meglio conosciuta come Dichiarazione di New York. Un documento delle Nazioni Unite che rappresenta una vera e propria fregatura. Il Global Compact stabilisce che l'immigrazione è un diritto fondamentale dell'essere umano, qualsiasi tipo di immigrazione, non solo chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla violenza, chi scappa dalla tortura, ma anche chi scappa dalla fame, chi scappa dalla povertà, ma come si fa? Chi scappa dal caldo, chi scappa semplicemente, chi si muove perché gli va. L'Italia ha detto che aderirà e Fratelli d'Italia è pronto a fare le barricate contro questa adesione. Abbiamo depositato su questo una mozione in Parlamento. Chiediamo al governo che ritiri l'Italia dall'adesione al Global Compact. Vogliamo continuare a difendere i nostri confini, a controllare i flussi migratori, a tutelare la nostra identità. Su questo siamo pronti a fare le barricate. Io mi appello a tutto il Parlamento italiano, al governo, a Matteo Salvini. Non sottoscrivete questa follia. Dai.
Siete su Radio dalla parte del torto.
Odio gli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ebbene sì, finalmente è tornato anche lui.
Madonna mia, che ansia terribile.
Tornato chi?
Sto cazzo!
Vinci chi?
Una beata minchia!
Indovina chi?
Sto cazzo!
Stiamo parlando del...
Non me lo di!
No, te lo devo di!
Stiamo parlando del Vinci Salvini!
Chi marotterca?
Iscriviti subito!
Tu si scema, tu stai diventando...
Più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli.
Di aver pestato il cervello più e più volte.
Quest'anno fai punti anche con i tuoi like su Instagram.
Sei proprio un ragazzino, pieno di complessi, pieno di paure.
E fai punti anche su Twitter con i tuoi like e i tuoi ritweet.
Andiamo bene, proprio bene.
Cosa si vince? Soldi? Zero.
Ma allora perché vieni a rompere i coglioni?
Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici.
E ci si pulisca il culo! Vabbè!
E addirittura per i più fortunati, addirittura una chiacchierata al telefono con me.
E sti cazzi!
Con i vincitori delle classifiche settimanali ci incontriamo di persona.
Uno la tragedia li accetta, ma una serie, fatemelo dire, di stronzate, una dietro l'altra, beh, guardate, una cosa inconcepibile, inammissibile.
Anche questo video avrà tutti contro. E i giornaloni, intellettualoni, professoroni, analisti, sociologi.
E cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi.
Aiutaci a diffondere la nostra idea di Italia, di Europa e di futuro. Vai sul sito www.vincisalvini.it e partecipa subito anche tu.
Lei è ignorante?
Io sì.
Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità.
Non li vengono, non tengo.
Ti faccia squassare l'ignoranza.
No, non tengo con
No, perché volgarità, ve dico io che cos'è la volgarità. No, te lo dico subito. La volgarità è coloro che mentono al cittadino. La volgarità è la finta bonomia. Queste sono volgarità. Io se mando a fanculo uno, certo. Dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
Ma no, ma nulla.
Non dà sinonimi, perché no. Se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo.
Brava.
Dal mio punto di vista, bravo comunicatore è una cosa diversa da demagogo e manipolatore. Io credo che Salvini fino a un certo punto abbia mostrato doti assieme al suo gruppo ristretto, i suoi consulenti, di demagogo e manipolatore delle coscienze, di manipolatore delle paure più profonde di una società che per molte ragioni invecchia, ha paura e ha bisogno di nemici esterni per vincere l'inquietudine interna. Ma a parte questo, e a parte un dettaglio, Salvini non è un semplificatore, è un banalizzatore, è uno che prende, come altri, che prende un concetto, un tema fondamentale e lo svuota di qualsiasi senso politico, di qualsiasi attitudine a creare una prospettiva politica, trasformandolo in una clava. Non manipolare le masse e utilizzare ogni tipo di orribile volgarità per massacrare chi è più debole, per colpire i diversi e esasperare le paure della gente.
Per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, invece l'obbligo vaccinale allontana cittadini e devasta l'economia.
La risposta a questo allontanamento non è l'obbligo e non è il Green Pass, perché l'obbligo allontana ancora di più, oltre a devastare la nostra economia, mi scusi.
Serve programmare la riapertura, perché noi non possiamo immaginare che il lockdown e le chiusure siano la nostra normalità. Penso ad esempio al tema del certificato verde digitale, siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo che venga adottato il prima possibile in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri stati europei. È una priorità ed è fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il turismo.
Eh sì, è una bella piaga quella dei minorenni che lavorano, ma è una bella piaga pure quella dei maggiorenni che non fanno un cazzo.
Questo è un fatto proprio di memoria, cioè il fascio italiano DOP è un problema di memoria degli italiani, che ce lo dobbiamo dire in faccia. Abbiamo un problema di memoria, signori, e la memoria è importante.
Molto, molto.
E vi è mai capitato quando entrate in una stanza e dite: ma io che cazzo ero venuto a fare?
Odio gli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.